Ami, ma in questa società, in questo periodo, in questi tempi pieni di guerre, di crisi economiche, ma è un buon momento per investire?
Matteo, allora, diciamo che possono esserci momenti che possono essere migliori o magari un pochino più vantaggiosi, però alla fine la questione è che quando si parla di investimenti, se era un buon momento, lo scopri dopo. Quindi alla fine bisogna buttarsi da un certo punto di vista e la regola che ci dice anche il maestro Yoda è fare o non fare, tentare non esiste.
E quindi oggi parliamo proprio di questo. Questa sarà una puntata sugli investimenti dove vi spieghiamo come diventare ricchi in poche semplici... No, vi spieghiamo un pochino le basi dell'investimento in questa e nella prossima puntata. Cerchiamo di capire insieme cosa significa investire e cosa serve per farlo, a parte i soldi chiaramente, quelli vostri o di nonna, tutto in questa nuova puntata di Squattrinati. Io sono Matteo Cellerino, content creator e divulgatore.
Io sono Ami Fal, sui social pecuniami e divulgatrice finanziaria. Questo è Squattrinati, il podcast di Factanza Media in cui parliamo di soldi.
Per una generazione che di soldi ne ha pochi. Quindi Ami, entriamo subito nel clou delle cose. Cosa significa investire e nel senso perché investire in quest'ordine?
Allora, cosa significa investire? Investire di fatto è do i miei soldi ad altri in modo che ci facciano cose e che i miei soldi mi tornino indietro con i frutti delle cose che hanno fatto. Questo significa investire di base.
Quindi, letteralmente piantare un soldino, far crescere una pianta, quando mamma dice i soldi non crescono sugli alberi, invece sì con gli investimenti.
La famosa pianta degli investimenti.
Esatto.
Perché investire invece diciamo che ci sono più scalette motivazionali, chiamiamole così. Mm-hmm. Allora, il livello basico, l'entry level, è investo per non fare erodere i miei soldi dall'inflazione. Sappiamo già cos'è l'inflazione, abbiamo parlato tante volte, quindi non tornerei sul tema.
Nel caso recuperate la puntata.
È un po' come curare la nostra piantina, sai quando ti viene l'ideona di fare la piantina di pomodori sul balcone, sulla finestra, sul davanzale? Ecco, un po' così. È un po' come curare un po' la nostra piantina, quindi dargli da bere ogni tanto in modo tale che non muoia. Questo è il livello base. Poi ci sono altri obiettivi che possono essere: voglio che la mia pianta di pomodori cresca rigogliosa e faccia tanti pomodori.
Quindi che 10.000 euro diventino 15.000 euro, per esempio, che 100 euro diventino 102,50 euro.
Ecco già questa, 15.000 euro in tanti anni magari, esatto. Mettiamola così. E poi c'è chi invece proprio vuole che la sua piantina diventi come la pianta quella di fagioli magici che arrivi
che
nella stratosfera.
Dall'oca delle uova d'oro,
esatto.
Esattamente.
E lì entriamo in un altro mondo.
Che è quello tanto della speculazione, perché c'è una differenza tra investire e speculare, che è una differenza sostanzialmente legata alla quantità di rischio che volete prendervi. L'investimento è tendenzialmente un qualcosa che ha un rischio minore e quindi anche dei ritorni, dei rendimenti inferiori. Lo speculare invece è relativo a degli investimenti molto rischiosi. Pensiamo magari a investire in una startup che potrebbe morire dopo 2 anni o potrebbe diventare una startup miliardaria. Speculare, poi si dice anche magari con i bitcoin, si fa speculare con i bitcoin. Perché? Perché il bitcoin è una cosa che è molto volatile, il valore sale, scende, è molto random, quindi una cosa che ha tanto rischio ma anche potenzialmente tanto profitto.
Ma mettiamolo anche così, perché adesso speculare ha spesso anche un'accezione negativa. Per cui io speculo finché può far male solo al mio portafogli o far molto bene al mio portafogli, diciamo che è una cosa che ci sta, è legittima. Diciamo che nell'ecosistema degli animali, degli investimenti, ci sta anche lo speculatore. Anzi, se non ci fosse, magari le startup non le finanzierebbe nessuno. Diversamente sono quelli che magari speculano sul prezzo degli alimenti, che vanno a fare veramente dei danni anche poi nell'economia reale, cioè dove la speculazione finanziaria ricade poi sulle persone. Ma lì, quando si è figli di buona donna, esatto, non si è speculatori, si è solo figli di buona donna. Sei pronto ad investire se risponderai sì a queste 3 domande?
Il momento quiz, diamo una risposta precisa.
Hai il fondo emergenze?
Io no.
Ok. Ci vediamo alla prossima puntata. Hai un budget?
Sì, quello sì.
Sei sicuro che i soldi che vuoi destinare agli investimenti non ti serviranno breve? E poi quantifica quanto breve, cioè fra 1 anno, ok, se fra 6 mesi.
Ma io buono, tanto ho sbagliato la prima domanda, quindi
io
vero,
tu sei già fuori, devi chiamare qualcun altro.
Esatto. se avete risposto non positivamente, ma se avete fatto, vi siete fatti queste domande, avete detto ok, effettivamente da questo punto di vista sono abbastanza sicuro, sono abbastanza sicura, potrebbe essere il caso di investire, potete avere qualcosa da parte per investire. E quindi questa puntata fa per voi, ma per capire cosa c'è dietro. Ripetiamo, noi non diamo consigli finanziari, non vi diremo in cosa investire, non lo faremo mai, a meno che non ci pagano bene. Allora, le nozioni di base degli investimenti. Diciamo, capiamo un attimo quali sono le caratteristiche che influiscono sugli investimenti e ovviamente sono da capire prima di investire, non una volta che si è investito e detto, ah, ma forse no, però no, lo capiamo prima perché altrimenti si rischia di perdere soldi e tempo.
Se ti va bene solo tempo, altrimenti anche i soldi. Questi temi sembrano un po' da fuffaguro, in realtà sono cose molto importanti, cioè dobbiamo averle proprio presenti. In questo modo potremo fare le scelte di investimento più corrette per noi stessi, che è la cosa più importante. Quindi parliamo di mindset. Mindset significa conoscere noi stessi, cosa vogliamo e quali sono i nostri obiettivi. Ti faccio un esempio. Voglio comprare casa fra 6 anni, quindi i miei risparmi li investirò compatibilmente col fatto che fra 6 anni dovrò comprare casa e quindi, visto che quei soldi entro 6 anni mi serviranno, cercherò degli investimenti che abbiano un rischio compatibile con quell'orizzonte temporale, termini che spieghiamo adesso.
Perché un aspetto importante degli investimenti è l'orizzonte temporale, perché ci sono investimenti per tutti i gusti, ci sono i titoli di Stato a un anno, ci sono i fondi pensione che sono degli investimenti a lunghissimo termine, ognuno con dei suoi rendimenti tipici, con dei tassi di rischio differenziati, ma è importantissimo da capire perché, come dicevi tu prima, magari vuoi comprarti la casa tra 6 anni, allora vai che si va di Bitcoin per fare sti 100.000 euro in 5 anni, oppure appunto se vogliamo prendercela un pochino più con calma, fare come no, la formichina piano piano che si porta avanti proprio investimento nel tempo. E ovviamente oltre all'orizzonte temporale c'è anche l'aspetto più importante.
La propensione al rischio. La propensione al rischio è un elemento di fondamentale importanza perché l'investitore solitamente perde perché sta perdendo, perché per vari motivi, cioè i mercati sono mobili, quindi non è che tutti i giorni sarei in positivo, a un certo punto mi va in negativo, ma non se l'aspettava, non era preparato, oppure gli viene l'ansia a vedere un meno davanti e quindi esce. Cosa significa questo? Che ha fatto un investimento che non era compatibile con la sua propensione al rischio e ha perso.
Anche perché ogni persona ha una sua propensione al rischio specifica. Ci sono persone avvezze al rischio, ci sono persone che invece proprio il rischio non lo vogliono, ed è proprio un tratto di personalità, la cosiddetta avversione o propensione al rischio. Quindi su questo dovete capire voi in primis quanto rischio volete prendervi, che poi ovviamente influenza anche i rendimenti, ne parliamo tra pochissimo.
Ma io ho creato un test che faccio quando faccio i miei webinar che funziona proprio per spiegare la propensione al rischio delle persone, perché io sono sicura che chiunque ci sta ascoltando è convinto che tutti abbiano la sua stessa propensione al rischio. Quindi facciamo questo test per togliere ogni dubbio. Allora Matteo, stammi attento, che sei già stato bocciato prima. Una mattina ti trovi 20 euro nelle tasche e decidi, oh che bella giornata, vado a far colazione al bar. Scendi al bar sotto casa, ordini il tuo cappuccino con la tua briochina e te li gusti tantissimo, poi è il momento di pagare. Ti tocchi la tasca e non ci sono più dentro 20 euro. Quanto questo aver perso 20 euro ti rovina la giornata? A. Tantissimo, perché cioè ho perso 20 euro, cioè veramente non esiste. B. Medio, cioè sì, ho perso 20 euro però li riguadagnerò. C. No, perché me li ho dimenticati, quindi chi se ne...
Erano soldi gratis, girl math proprio letteralmente.
Lasci il chiodo al barista e ti incammini per andare verso il lavoro. Trovi 50 euro, girato l'angolo.
Che culo.
Allora, lì come reagisci? A. Che culo, bellissima giornata, ho trovato 50 euro e vai. B. Se non avessi perso gli altri 20 euro adesso ne avrei 70. C. In realtà ne ho 30 perché ne ho appena persi 20.
Ma questa è proprio intricata come cosa. Addirittura pensare di aver perso 20 euro, quindi di averne guadagnati 30, perché pensavi già di avere 20 euro
in
tasca.
Beh, io sono così in realtà.
Sì. No, io sì che culo, ho preso 50. Cioè, un po' mi rode che ho perso 20 euro, però 50 euro gratis.
Però ti sei dimenticato che hai perso 20 euro.
Sì, totale,
e felicissimo
totale.
Perché hai trovato 50 euro.
Esatto.
Come vedi, noi due abbiamo già un'idea molto diversa. Cioè, io penserei ai miei 30 euro di delta, e tu invece, felicione, ti svolta la giornata perché hai 50 euro. Quindi anche tutti quelli che ci hanno ascoltato probabilmente hanno dato delle risposte diverse. E questo significa proprio che ognuno di noi ha una propensione al rischio diverso. Cioè c'è chi continua a pensare ai 20 euro persi e non si goda neanche i 50 trovati, e chi invece si è dimenticato sia dei 20 che festeggia tantissimo per averne trovati 50. E questo è l'approccio che ogni persona ha con gli investimenti, ed è importantissimo rispettarla in modo tale proprio da dormire sonni tranquilli.
Box, che cos'è il rischio in finanza? Cos'è il rischio in finanza, Ami?
Beh, allora, il rischio è, in finanza è una parola neutra. Cioè, tutti pensiamo a rischio e molti, soprattutto quelli meno propensi al rischio, avranno pensato per tutta la puntata perdere soldi sentendo la parola rischio. In realtà, rischio può significare tanto di perdere quanto di guadagnarci. Anche se, comunque, quando si parla di soldi, l'antico adagio chi non risica non rosica è sempre molto attuale.
E diciamo, chi risica poco rosica poco, chi risica tanto rosica. Può rosicare tanto. Perché, soprattutto in finanza, c'è questo concetto ovviamente dei tassi di interesse, dei rendimenti del denaro investito, di cui abbiamo già parlato, che è direttamente proporzionale, ci sono proprio delle formule matematiche, eccetera, eccetera, roba da economisti, direttamente proporzionale al rischio. E un esempio classicissimo sono i titoli di Stato. Ogni paese emette titoli di Stato, si possono comprare, e ogni paese ha un rating. Di solito la Germania è un paese molto sicuro perché i titoli di Stato li ripaga sempre. L'Italia è un paese un pochino meno sicuro, l'Argentina all'epoca era un paese proprio, neanche stava sulle mappe. I titoli di Stato dei paesi molto sicuri hanno dei rendimenti bassissimi, addirittura in Germania erano scesi sotto lo zero, questa è una cosa un po' strana su cui non entriamo nello specifico, ma hanno dei tassi di interesse bassissimi. Questo significa che è un investimento così sicuro che il premio per prendersi questo rischio così basso è molto basso. Quindi tanto sono sicuro che me li ridanno questi soldi, guadagno molto poco. Se invece io magari vado in Argentina, che è praticamente spazzatura quei titoli di Stato, faccio una scommessa molto alta, il rischio che non mi vengano ripagati è molto alto, e quindi loro, per farmi acquistare quei titoli di Stato, mi dicono: guarda, se tu compri il mio ti do il 50% di tassi di interesse, per bilanciare un pochino il rischio con il rendimento.
Esatto. Ma Matteo, sembra che hai studiato.
Se solo avessi studiato economia all'università.
Saresti ricco, forse.
No, ho studiato economia all'università.
Prima tu parlavi appunto dei titoli di Stato facendo l'esempio di paesi diversi. Infatti una delle cose molto importanti quando si investe, proprio per abbassare il rischio in tutti i casi, è diversificare i propri investimenti. Cioè non puntare su un'unica pianta di pomodorini, ma piantarne tante di vari tipi. In questo modo si va ad abbassare il rischio, soprattutto quello di perdere, perché magari un investimento compenserà l'altro, e quindi ci permette appunto di dormire sonni ancora più tranquilli.
L'idea alla base della diversificazione è proprio nel caso in cui magari il tutto va a scatafascio, qualcosa scende, qualcosa sale, l'idea è che comunque un certo grado di guadagno ci sia sempre, mettiamola così, perché se magari tu compri solamente le azioni di questa società X, la società X fallisce, hai perso tutti i soldi. Se tu compri invece le azioni della società X e poi magari della rivale Y, se la società X fallisce, la rivale Y guadagna e tu comunque in qualche modo ci hai guadagnato, almeno non ci hai perso. Questa diversificazione è fatta apposta, quindi non mettere tutte le tue uova nello stesso paniere, si dice in America, proprio per limitare al minimo il rischio di perdere soldi e fare in modo di bilanciare gli investimenti con un portafoglio diversificato.
Un po' come ha fatto Cristoforo Colombo, che ha messo in mare tre caravelle, cioè tre navi piccoline al posto di una mega nave gigante.
Esatto, perché se quella affondava...
Titanic.
Esatto, non scoprivano l'America, con tre almeno una ci arrivava magari.
Due regole d'oro su quando ci si approccia agli investimenti. Allora, la prima regola d'oro è: non esistono regole d'oro, perché nel momento in cui si scopre una regola d'oro la fanno tutti, e quindi a quel punto non è una regola d'oro. Perché,
come con le spiagge in Australia, che dicono: ah, c'è questa spiaggia vuota bellissima,
la spiaggia
non c'è mai nessuno,
esatto.
E poi ovviamente la scoprono tutti, ci vanno tutti e non è più bella.
Vale lo stesso anche in finanza: se ad esempio uno scoprisse che investire di lunedì fa guadagnare di più, dopo un po' investirebbero tutti di lunedì, e quindi, visto che i mercati si muovono per la legge della domanda e dell'offerta, il lunedì non sarebbe più un giorno conveniente.
Per questo motivo occhio infatti a noi, i guru da milioni di follower, che vi danno i consigli fantastici per investire su qualcosa, perché se li stanno dando a voi, li stanno dando anche ad altri milioni di persone, e non avrà assolutamente più senso.
Altra regola d'oro è: se se ne parla dal macellaio, vendi. Nel senso che è proprio studiato che la parabola ascendente dei mercati ha ormai raggiunto il suo culmine proprio nel momento in cui i mercati stessi sono diventati oggetto del dibattito comune. Quindi vuol dire che sta per scendere. E quindi, se senti dal macellaio la casalinga parlare, senza nulla togliere le casalinghe, fra un taglio di prosciutto e altro dei titoli della XY società bla bla bla, vendi. E tu hai quei titoli? Vendi. Vendi subito.
Ultima regola d'oro, questa proprio di base dei mercati, ricordatevi: comprate a poco e vendete a tanto. Questa è l'idea di base. Se avete un investimento e i mercati stanno scendendo, a meno che non siate in una situazione di emergenza, aspettate, perché se li avete comprati a X e li vendete a X-5, state perdendo soldi. Questa è un po' la cosa di base.
E non hai perso finché non hai venduto.
Bella questa, mi piace. Se io non vendo mai non posso aver perso nulla per tutta la vita. Anche se l'azienda è fallita, io non li vendo.
Se tu non vendi, non hai perso.
Mi piace da morire questa cosa. E per citare Angelina Mango, business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti, letteralmente io, in ogni da quando ho cominciato a lavorare fino adesso, ogni volta così, ma per fortuna c'è Squattrinati e voi non farete più il mio stesso errore. Questa puntata è finita.
Aspettiamo le vostre domande sia sui nostri social che su quello di Factanza o Matteo Cellerino o Pecuniami e ci sentiamo alla prossima puntata.
Io sono Matteo Cellerino.
Io Ami Fal.
E questo è Squattrinati.
Ciao ciao. Le informazioni fornite in questo podcast sono sullo scopo informativo e non costituiscono un consiglio finanziario personalizzato.
Si prega di prendere contatto con un professionista qualificato per affrontare specificatamente le vostre esigenze finanziarie e fiscali.